ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 16 marzo 2010, benvenuti a una nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Benvenuti amici ascoltatori a una nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Oggi è martedì 16 marzo, lo abbiamo già detto, siamo in diretta dagli studi di Radio Bue e vi diamo subito i nostri contatti. Se volete intervenire con noi, sapete che potete trovarci su Facebook Radio Bue Padova, cercandoci su Skype radio_bue_diretta, oppure su Messenger radiobue@live.it. mi sono appena connesso, quindi non potete dire che non ci siamo, e una mail, oppure potete scriverla a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. Quotidiani incentrati sulla campagna politica, su Berlusconi indagato per le sue affermazioni, per quell'intercettazione, lo ricordiamo, nei giorni scorsi è uscita la notizia per cui Berlusconi si è indagato, e in questo caso si parla di intercettazioni telefoniche che riguardavano tutt'altro, ma che hanno scoperto, che hanno sgamato Berlusconi che parlava con il direttore del TG1, Minzolini, commentando in malo modo e auspicando la chiusura, chiedendo la chiusura del programma di Santoro Anno Zero. Grande putiferio, quindi tutte le prime pagine sono dedicate più o meno a questo argomento. Berlusconi indagato attacca i PM, le ipotesi di reato, concussione e minacce. Il Premier, legge violata. Intercettazioni, conferma della Procura dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Cavaliere, è il titolo del Corriere della Sera. Resta il no ai talk show, il vertice Rai si spacca, il CDA ha deciso a maggioranza 5-4 di non trasmettere per questo mese di campagna politica i talk show di approfondimento politico, nonostante il parere e la conferma da parte della, se non sbaglio, del TAR, del Tribunale Amministrativo, che in realtà si può tranquillamente trasmettere. Infatti le reti private non sono più bloccate dal silenzio stampa prima delle elezioni, però la RAI rifiuta ancora di mettere in onda tutti i programmi di approfondimento politico. Stesso argomento, RAI, le accuse a Berlusconi, è il titolo di Repubblica, indagato per concussione e minacce, e il Premier che accusa che i PM violano la legge. Il CDA si divide, confermato il no ai talk show, e ci sono una serie di articoli su questo argomento. Sempre in prima pagina la Repubblica mette anche Unicredit, scontro sul piano di Profumo. Poi abbiamo una spalla di Jerome Salinger, le lettere di Salinger, perché odio il mondo. Questo è un argomento che ci interessa particolarmente. La Stampa, a Trani violata la legge, quindi delle recenti dichiarazioni. La Stampa preferisce privilegiare quello che è il punto di vista di Berlusconi. Berlusconi all'attacco, la Procura è indagato per concussioni e minacce. Anche per la Stampa il caso Unicredit, Profumo va allo scontro con gli azionisti. Anche per la Stampa la città della RAI conferma il blocco dei talk show. Si parla anche in prima pagina di Messina Denaro, ore contate, preso il fratello del padrino. Arrestati anche 18 fedelissimi che coprivano la sua latitanza, si parla di un'indagine di mafia. Sempre in prima pagina per la Stampa c'è un'immagine di Obama, da Israele alla sanità, le sfide cruciali di Barak. C'è una grande immagine di un cartello di Obama con una scritta sotto Marxism. Tutto Obama in 7 giorni, si parla sostanzialmente di Obama, delle promesse fatte e di a che punto sono nella politica americana. Leggeremo poi un articolo proprio su una crisi politica attualmente degli Stati Uniti con Israele. Il Giornale, indagato per concussione e minacce, Silvio accusato di tutto, manca solo l'abigeato. L'inchiesta di Trani continua a regolare sorprese, a regalare sorprese che lasciano basiti, anche perché i desideri di Berlusconi non sono stati esauditi. Santoro è sempre al suo posto, invece Bracchino è stato sospeso dall'ordine, che usa due pesi e due misure. Sempre in prima pagina, Tremonti, il ministro con stipendio da Travet, da 4 milioni dichiarati nel 2008 a 39 mila euro l'anno scorso. Ma la spiegazione, cioè, che succede? Sono usciti i guadagni dei parlamentari, sono tutti belli in ordine nella maggior parte dei quotidiani, e stupisce il reddito dichiarato da Giulio Tremonti, ministro dell'economia, che pare di economia non ne faccia in casa sua. L'Unità e Zimbabwe, no ai talk show politici. Il CDA della RAI conferma i timori africani del direttore generale Masi. I due indagati, Berlusconi, concussione di minacce, Minzolini, rivelazione di notizie coperte al segreto, e le reazioni di Sarna Dandini, che ritrasmette l'intervista con Scalfari e annunziata azienda in ginocchio. Quindi tutto un caso grande, un casone o un caso piccolo, se vogliamo, sulla questione della RAI, sul CDA che 5-4 palla in centro decide di non trasmettere i programmi di approfondimento politico. Sole 24 ore, quotidiano economico, quindi anche però per il Sole 24 ore in prima pagina una piccola notizia per Berlusconi, indagato a Trani, il CDA RAI conferma lo stop ai talk show. Europa divisa sul piano greco, invece è il titolone di prima pagina sempre per il Sole 24 ore, decisione solo al vertice di fine marzo sul salvataggio da 25 miliardi. Si parla ovviamente del tracollo dell'economia greca e di tutte le misure che stanno approntando. Quindi, sempre in prima pagina per solo 24 ore, definizione semplificata per evitare le mini liti fiscali, niente fideiussioni per le contestazioni fino a 50.000 euro. Quindi argomenti sempre fiscali. Che dire sullo stop ai talk show? Ma non lo so, la mia opinione personale potrebbe sembrare di parte, ma non mi sembra poi questa tragedia. Chi vuole recuperare le informazioni sarebbe giusto che le recuperasse. Se anche i talk show televisivi chiudessero, non parlassero di politica per un mese, ecco, sarebbe bello che almeno i giornali ne parlassero in maniera seria. Invece magari di concentrarsi sempre su questi bisticci Allora, comunque proseguiamo. Se volete anche voi aggiungere la vostra opinione, vi ricordiamo che siamo online, siamo in diretta, quindi potete scriverci direttamente anche su Messenger. Vi ricordo che ci trovate cercando Radio Bue at live.it, rigorosamente live. E proseguiamo questo programma di Intruders di Rassegna Stampa leggendo i giornali. Abbiamo più o meno anticipato quello che sta succedendo in questo periodo, tutti concentrati sui giornali, sui giornalismi, sulla politica dell'informazione. Cosa succede in Italia? Lo potete leggere più o meno su tutti i giornali, perché molte pagine sono dedicate a queste notizie. Noi abbiamo scelto un articolo di Libero che parla di Bracchino sospeso dai giornalisti, ma la storia puzza più del calzino. È un articolo di Francesco Borgonovo. Chi è Bracchino? Claudio Bracchino è il, se non sbaglio, il vice direttore del TG5, comunque il conduttore di Mattino 5, che si era distinto a ottobre dell'anno scorso per quel famoso servizio su Mesiano, il giudice che ha emesso in brevissimo tempo una condanna, e anzi ha quantificato il danno che Europa 7 ha subito dal fatto che Rete 4 non abbia mai smesso di trasmettere, non abbia mai ceduto le trasmissioni, le frequenze sostanzialmente, giù una botta di soldi da pagare a Mediaset. E casualmente il giorno dopo parte questo servizio giornalistico di Annalisa Spinoso e su Mattino 5, e non era proprio un bel servizio, se ve lo ricordate. Sono cercatelo su YouTube perché lascia un po' sconvolti. Cosa succede oggi? Martedì 16 marzo, l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha emesso un provvedimento contro Claudio Bracchino, 2 mesi di sospensione, una punizione per aver mandato in onda a Mattino 5 l'ormai famoso servizio del giudice Raimondo Mesiano e i suoi calzini azzurri su mocassino bianco. La toga in questione aveva emesso poco tempo prima la sentenza in sede civile sul lodo Mondadori, che condannava Fininvest a pagare 750 milioni di euro. A parere dell'ordine, Bracchino è colpevole di aver violato il codice deontologico del mestiere e la legge sulla privacy allo scopo di screditare Mesiano, poiché aveva arrecato un danno all'azienda per cui lavora. Il pezzo della cronista Annalisa Spinoso avrebbe prodotto un effetto diffamatorio nel suo insinuare presunte stravaganze e stranezze del personaggio, fino a sfiorare il vero e proprio dileggio. Il servizio in questione riprendeva il giudice mentre camminava a Milano, durante una visita dal barbiere, e intento a fumare una sigaretta su una panchina. La giornalista, con tono ironico, faceva notare alcune stranezze, per esempio l'utilizzo di calzini turchesi in abbinamento a moccassini azzurri. E ovviamente le stranezze venivano messe in relazione alla recente sentenza che il giudice Mesiano aveva appena emanato. L'articolo di Francesco Borgonovo, tratto da Libero di oggi, parla di condanna politica. Vero, probabilmente il servizio di Mattino 5 non era degno del premio Pulitzer, forse su Mesiano hanno esagerato, io toglierei anche il forse. Ma sorprende la singolare puntualità dell'ordine dei giornalisti, e sei mesi dopo, nel sanzionare il noto volto di Mediaset. Il provvedimento contro di lui arriva in un momento preciso, nel quale i giornalisti vicini al centrodestra sembrano accerchiati. Si parla del caso Minzolini. Non solo. E teme l'autore dell'articolo, Francesco Borgonovo, che presto anche Feltri dovrà presentarsi davanti al tribunalino dei giornalisti per rispondere alla vicenda Boffo, sulla quale non c'è molto da aggiungere, e di Renato Farina. Quest'ultimo è colpevole di aver continuato a firmare articoli anche se radiato dall'ordine. Poiché i giornalisti lo hanno espulso, non ha più diritto a manifestare liberamente la sua opinione, ironizza Francesco Borgonovo. Quindi un articolo a difesa del povero Bracchino, che è stato sospeso per 2 mesi per quel servizio mandato in onda su il giudice Mesiano. Questo era l'articolo tratto da Libero per quanto riguarda la nostra piccola dedica alla pagina quotidiana di politica, perché per il resto ve la leggete. Restiamo sulla politica, ma un po' più sull'attualità. Redditi 2008, il capo del governo guida la classifica dei parlamentari con oltre 23 milioni dichiarati al fisco, 9 milioni in più per il premier, il cavaliere si conferma Paperone. Di che si tratta? Si tratta di dichiarazioni patrimoniali presentate nel 2009, quindi relative al reddito del 2008, a disposizione del pubblico da ieri, che testimoniano un aumento del reddito del premier di quasi 9 milioni di euro. Siamo ancora lontani, anni luce, dai 139 milioni dichiarati 2 anni fa, ma il cavaliere passa dai 14 milioni ai 23 dell'anno successivo. Cosa stupisce? Poi troverete, penso che molti giornali, anche quotidiani, pubblicano la lista completa dei redditi. Non stupisce quasi nessuno, tranne Giulio Tremonti, che poveretto è il ministro più povero, dichiara solo 39.000 euro, quindi 40.000 euro all'anno. Ma come fa Tremonti a sopravvivere con così pochi soldi? Ce lo chiederemo anche noi, forse avrà importato i capitali dall'estero, non si sa, forse lo scudo fiscale funziona molto scudo, vi chiederete voi, e invece no, c'è il barbatrucco, c'è. All'ultimo posto con 39.000 euro noi abbiamo tratto l'articolo da Il Padova, quindi giornale di diffusione gratuita, potete riceverlo anche voi, ma un po' tutti ne parlano ovviamente perché suscita la curiosità dei giornalisti. Anche se poco dopo sono state fonti stesse del Tesoro a chiarire la notizia. In realtà Tremonti ha avuto un reddito imponibile lordo di 179.000 euro, in linea con i suoi colleghi di governo. La colpa del crollo è attribuibile alla cassa previdenziale degli avvocati. Il ministro, chiuso il suo studio di tributarista, ha dovuto pagare un conto assai salato alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Dei circa 176.000 euro erotti guadagnati, 137.000 euro sono andati in contributo alla cassa. Ne residua un reddito imponibile di 39.000 euro, ma l'imponibile complessivo è dato dal contributo alla cassa forense più l'imponibile netto. In ogni caso, l'abbandono dell'attività professionale ha ridotto i suoi incassi di 4,3 milioni. I So che la notizia vi ha sconvolto, sappiate che anche qui da redazione News siamo tutti preoccupati per la sorte, per il futuro di Giulio Tremonti, quindi stiamo pensando di fare una colletta, potete inviare un sms a Silvana Carosielli per se volete donare un euro per anche Silvana Carosielli che è qui in studio mi sta mostrando l'euro che lei è già pronta a donare a Giulio Tremonti per i suoi poveri 40.000 euro. Cavolo, è meno penso di un, fatemi pensare, di un operaio. Non vale proprio la pena di fare il ministro con tutte quelle accuse che ti fanno. Va bene, proseguiamo più o meno seriamente su Earth Intruders, rassegna stampa. Oggi in diretta con voi sono Alessandro, martedì 16 marzo, solo in esclusiva per le frequenze di Radio Bue. Pagina internazionale, scontro su Gerusalemme Est, no di Netanyahu agli USA. Abbiamo due articoli davanti, dall'Unità e dalla Stampa. Questo era il titolo dell'Unità, la Stampa invece titola Israele non cede, è crisi con gli USA. Netanyahu non ascolta Obama, niente stop agli insediamenti, andiamo avanti. Cosa succede? È una sprobotta risposta fra Stati Uniti e Israele sulle nuove costruzioni a Gerusalemme Est a mettere in risalto la più seria crisi bilaterale degli ultimi 35 anni, come la definisce l'ambasciatore israeliano Michael Oren. Le costruzioni in questione sono le 1600 case del quartiere di Ramat Shlomo, che il governo israeliano ha approvato durante la recente visita del vicepresidente Joe Biden a Gerusalemme, sollevando le forti proteste della Casa Bianca. Cioè, proprio mentre è in visita il vicepresidente e alla Casa Bianca, e, ecco che loro firmano 1600 case nuove, che sostanzialmente squilibrerebbe quel delicato filo che mantiene, non dico la pace, ma direi la guerra in Israele. Proprio dando seguito a tale irritazione, il segretario di Stato Hillary Clinton ha fatto recapitare all'ambasciatore Oren la richiesta di cancellare la decisione sui nuovi insediamenti a Gerusalemme Est. Cioè gliela pongono davanti agli occhi, è chiaro che poi Hillary non può stare zitta. Sono due i motivi che spingono Hillary. Primo, ottenere da Netanyahu un gesto riparatore all'offesa all'America, spingendolo a estendere a Gerusalemme Est il già proclamato congelamento negli insediamenti in Cisgiordania. Secondo, favorire l'inizio dei colloqui indiretti, facendo capire ai palestinesi che gli USA sostengono la loro opposizione negli insediamenti e considerano Gerusalemme Est oggetto del negoziato. Quindi Obama vicino ai palestinesi. La risposta del premier israeliano non si è fatta attendere, intervenendo alla Knesset ha ribattuto le costruzioni a Gerusalemme continueranno come avvenuto negli ultimi 42 anni, ovvero dal giugno 1967 quando con la guerra dei sei giorni la parte orientale della città cadde nelle mani di Israele, che la dichiarò capitale unica e indivisibile. Il disaccordo fra i due tradizionali alleati non potrebbe essere più evidente e Oren ne trae le conseguenze. È una crisi molto seria, abbiamo di fronte una fase difficile di relazioni bilaterali. Per trovare qualcosa di simile bisogna risalire al 1975, che forse molti di voi non c'erano, ma se andate su Wikipedia troverete l'amministrazione Ford che recapitò a Kissinger, e che anzi con Kissinger recapitò al premier Rabin la richiesta di ritirare gran parte delle truppe del Sinai. Quindi fibrillazioni fra il governo Obama e l'amministrazione Netanyahu. Restiamo negli esteri e andiamo in Inghilterra. Troppi privilegi. A chi? Alla regina? No. A Gordon Brown? No. Alla Camera dei Lord. Camera dei Lord addio, Brown canta il Requiem ai nobili in Parlamento. Dopo la drastica riforma voluta da Blair, Londra tenta di dare il colpo di grazia ai pari che mantengono ancora poltrone ereditarie. Affascinante argomento, lo traiamo da Libero perché nessun altro giornale ne dà notizia. È un articolo di Alessandro Carlini da Londra. Chi sta lì scrive: Gordon Brown con una sola mossa vuole risolvere due problemi. Porre fine a quel relitto istituzionale che è la House of Lords, dove alcuni seggi vengono ancora tramandati per via ereditaria, e indebolire in vista delle prossime elezioni i conservatori, i Tory, che, nonostante le parole del loro leader David Cameron, vogliono difendere la tradizione. Per fare un piccolo preambolo, possiamo ricordare che attualmente al governo ci sono i laburisti, i White, con il governo Gordon Brown, che è successore di Blair, Tony Blair, e il loro leader d'opposizione è David Cameron, che è questo leader conservatore, ma fa un po' il nostro Fini locale, cioè è sempre lì che dice sì, ma un po' di progressismo male non fa, conserviamo tutto, ma nella modernità. Vado via dunque, però Gordon Brown deve ovviamente lanciare la sua stoccata. E chi attacca? Beh, ovviamente la cosa più tradizionale in assoluto, o la regina, ma la regina non si tocca, oppure la Camera dei Lord. Via dunque cariche ereditarie e nomine dirette avanzate dal governo, e largo a un senato interamente scelto dagli elettori, probabilmente con il metodo proporzionale. Epocale riforma, è il regista è il ministro di giustizia Jack Straw, non Sparrow, che punterebbe a presentare quanto prima il disegno di legge, giusto in tempo per le elezioni, oplala, che saranno quasi certamente il 6 maggio, così da mettere in difficoltà i Tory. I rappresentanti della nuova Camera dovrebbero essere 300, tutti eletti con mandato popolare, e non potrebbero rimanere in carica per più di 3 mandati consecutivi, ovvero 15 anni in tutto. A ogni elezione verrebbe rinnovato un terzo della Camera con percentuali garantite a donne e minoranze. Quindi abbiamo un progettone progressista al massimo via la Camera dei Lords. Un taglio netto dunque con la tradizione e la storia. Al momento 92 dei 704 seggi della Camera sono ereditari, gli altri sono di nomina governativa. Una situazione che dipinge la Camera dei Lord come un dispendioso anacronismo utile soltanto al partito di governo per dare una prebenda ai propri sostenitori illustri. Poi io sono sempre un po' sospettoso quando alle riforme si parla sempre anche di tagliare il numero dei deputati o dei senatori, perché qui si passa da 704 a 300, mi fa sempre un po' populismo. E però sembra una riforma interessante, staremo a guardare quello che succederà anche in Inghilterra. L'unica domanda che ci poniamo è: ma se tolgono la Camera dei Lord, i Lord dove vanno a dormire? Quindi sempre più ironici, sempre più satirici, proseguiamo con le nostre notizie. Internet facile, questa la traiamo dal Corriere della Sera. È a pagina 37 tra le culture, anzi tra le scienze. Che succede? Sviluppata in Germania una nuova tecnologia wireless che utilizza una lampadina LED. Basta accendere la luce della lampada e si entra in internet. Niente cavi e niente linea telefonica per l'accesso al web, solo un interruttore elettrico da premere su ON. E si è subito in rete. Per trasmettere le informazioni dalla lampadina accesa al PC, una nuova tecnologia wireless è stata sviluppata in Germania. I ricercatori l'hanno appena studiata e presenteranno i risultati al convegno di ottica a San Diego dal 21 al 25 marzo. È una connessione luminosa e si realizza in modo semplice. Si fanno passare i dati sulla comune rete elettrica in modo da accendere una speciale lampadina LED. Il vantaggio è che si usa la corrente che già si possiede, spiega Jelena Vucic del Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich Hertz Institute di Berlin, ce la faccio. Ma come funziona? I segnali di 0 e di 1, che non sono generati dalle onde radio del Wi-Fi, ma dalle onde elettromagnetiche della luce visibile. In pratica è il tremolio dell'illuminazione che trasmette i dati. Un tremolio, chiamato tecnicamente modulazione, così veloce da non essere percepito all'occhio umano, per cui non reca alcun fastidio alla vista. La velocità di scambio dati è elevata, 500 megabit al secondo. La tecnologia sarà pronta entro quest'anno, assicura la Vucic, ma forse ci vorranno 2 o 3 anni prima che arrivi sul mercato. L'idea è quella di posizionare luci wireless sui lampadari di case e uffici. Non disturbano le altre onde elettromagnetiche. L'illuminazione non oltrepassa le pareti, quindi in una camera c'è, in un'altra camera non c'è, non avete problemi di vicini che vi rubano il wifi, e potrebbe garantire la connessione web sugli aerei senza compromettere le apparecchiature di volo. È una notizia interessante, è di Paola Caruso, la trovate su Scienze di Corriere della Sera di oggi. tardissimo, non riusciamo a leggere neanche le notizie di cultura, le segnaliamo solo per degli approfondimenti. Su Libero, versi satanici, le poesie d'amore irritano Maometto, in italiano i testi di Saman, perché tutti questi nomi stranieri oggi? Cantò la sua donna ispirandosi al Corano ed è stato condannato. Il giurista egiziano Hegi spiega perché l'Islam teme la letteratura. Si parla di due libri in uscita, uno di poesia di Saman, che è stato appena tradotto. Vediamo se riesco a darvi almeno l'edizione. No, è in Italia per presentarlo. Si appella al Papa perché lo difendi. Eccolo qua. Interlinea, casa editrice Interlinea. A chi porti la rosa, Euro 10, pagina 96. L'articolo parla anche delle prigioni della mente araba dell'egiziano Tarek Hegi, una delle voci più controverse del fronte orientale dell'Islam, perché è una voce coraggiosa che ne parla in maniera obiettiva. Altra notizia di cultura, per correre veloce alla nostra ospite di oggi, la segnaliamo sulla Stampa, che dedica due pagine intere all'anniversario della nascita della Pimpa. La Pimpa non avrà mai il telefonino. Il personaggio a fumetti più amato dai bambini d'Italia compie 35 anni. Parla di un lungo articolo di Marco Belpoliti che incontra Altan, il suo creatore. Tutto è cominciato per gioco con un disegno per mia figlia, un fumetto fatto in casa. Poi si sono aggiunti Armando, il padrone o il padre di Pimpa, e una serie di personaggi che chi segue la Pimpa come noi da molto tempo conosce già. Il fidanzato storico Gianni, che vive in città e che la Pimpa va a trovare ogni tanto. La gatta Rosita, Colombino, il cagnolino Tito. E recentemente, in onore della nipotina di Altan, Olivia Paperina. E la Pimpa, che fa un po' da genitore a Olivia, sta in mezzo tra lei e Armando, le istruisce e la segue. Tempo tiranno, siamo in linea. Tempo tiranno e regia altrettanto. Siamo in studio con Silvana Crosielli, la nostra ospite di oggi, che ci porta il suo articolo di oggi.
Buongiorno,
prego.
Signor Alberto.
Buongiorno Silvana, grazie per essere qui con noi. Siamo
no, grazie
in diretta.
A te, perché il programma è bellissimo, lo ripeto ogni volta che vengo. E poi la tua pronuncia di Hillary.
Vabbè, era più americana possibile.
Americana, Hillary. Allora, io tanto per restare in tema americano, e quindi del...
Sì.
Ti ho portato un articolo trovato sul Corriere della Sera di oggi, è scritto da Paolo Valentino, a pagina 23, per qualcuno, se qualcuno volesse leggerlo per intero, e riguarda la famiglia buona che aiuta l'Africa e divide l'America. Allora, loro sono un gruppo, sono un nucleo familiare di 4 persone, quindi la tipica famiglia americana, i Solwen, che vivono ad Atlanta, in Georgia. Loro ovviamente avevano casa bellissima, 4 stanze, 4 bagni, questa mansion stupenda. Un giorno cosa capita? Succede che erano in macchina a un semaforo, la figlia, 14enne più o meno, 13-14 anni aveva, si gira e vede un senza tetto che stava chiedendo l'elemosina e fa al padre, dice, chiede come mai, cioè, e a fianco a loro tra l'altro c'era questo senza tetto e una Mercedes, e dice, ma magari se quella persona che ha la Mercedes avesse un'altra macchina, non avesse un macchinone così costoso, quella persona potrebbe mangiare.
Un'intuizione così semplice che solo i bambini potrebbero averla.
Esatto, e il padre risponde, anche se noi avessimo un'auto meno costosa, quell'uomo potrebbe mangiare. Queste sono le parole che cominciano a girare nella testa di questa ragazzina giovanissima e che comincia praticamente a ossessionare i genitori, perché dice, noi dovremmo avere di meno, noi abbiamo troppo, siamo stati troppo fortunati. Alla fine la madre, cito proprio parole testuali, un po' spezzentita, la madre sbottò, cosa vorresti fare? Vendere la casa, andare in una più piccola e regalare ciò che avanza? Non l'avesse mai detto, il volto di Anna si illuminò, è proprio quello che vorrei. Da allora la loro vita è cambiata totalmente.
Come è cambiata?
È cambiata perché hanno venduto la mansion che avevano in Atlanta, Georgia, ne hanno comprato una dimora più modesta e i soldi che sono avanzati, $800,000 di differenza, li hanno voluti investire in beneficenza.
Hanno deciso,
sì, molto bello. Hanno deciso di darli, hanno ovviamente consultato diverse associazioni. Dopo una serie di studi e tutto quanto, perché anche lì poi per fare beneficenza, tu lo sai, anche in Italia ci sono un sacco di limitazioni, di regole e tutto quanto, loro alla fine hanno deciso di dare questi soldi, questi $800,000, per combattere la povertà in Ghana. Quindi hanno proprio cambiato stato, cambiato nazione, sono andati in Africa a donare questo. E proprio per questo gesto loro sono stati molto criticati in America, perché alcune persone li hanno apprezzati prendendoli come esempio. Tant'è vero che da poco è uscito un libro che si chiama The Power of Half, cioè il potere della metà, di avere di meno, in questo caso è donare l'altra metà a chi è meno fortunato. Altri invece li hanno criticati perché hanno detto che vogliono mettersi in mostra, vogliono semplicemente far vedere che loro sono tipo gli evangelisti buoni che danno, e che comunque hanno infranto il sogno americano per due motivi. Uno, perché hanno dato metà del frutto del loro lavoro ad altra gente, e secondo perché questa gente non è americana.
Ah.
Cioè li hanno dati a persone poveri non del loro paese, ma di un altro paese.
Sono un po' comunisti.
Non lo so, ti dico, a me dispiace, perché comunque è un tema molto bello, perché secondo me, Andrea, io sono quella che porterà sempre in settimana i temi un po' più sociali, quindi preparati.
Grazie.
E secondo me è assurdo che le persone, questa è proprio una mia considerazione, è assurdo che le persone, se fanno male, fanno male, sbagliano e vengono criticate, fanno del bene e vengono visti come quelli e vengono criticati lo stesso. Secondo me è una cavolata, non so se si possa dire, lo diciamo,
no, ma
lo
anche
stesso.
Perché è una, a parte meritevole o non meritevole, pubblicitaria o non pubblicitaria, è una mossa, cioè una scelta di vita, un'avventura, come, quindi
è notevole,
come tale,
esatto,
è da rispettare, secondo me.
Esatto, tra l'altro loro l'hanno fatto proprio non per dare l'esempio, ma per portare una loro testimonianza, perché comunque loro anche con la metà di quello che avevano, anche di meno, riescono a vivere tranquillamente.
Beh,
quindi insomma, questo un motivo ci sarà se l'hanno fatto. Secondo me non è tanto di pubblicizzarsi, ma è proprio per far sensibilizzare, se vogliamo, le persone. Ed è assurdo che vengano criticati. Io sono rimasta sconvolta da questo.
Beh, intanto ti ringraziamo per la tua segnalazione e del tuo contributo. È un articolo interessante, lo ripetiamo, da Corriere della Sera di oggi, pagina 23 esteri. E se volete sapere meglio di questa famiglia americana che ha venduto tutto e ha sputato sul sogno americano, c'è anche uscito un libro, Power of Half, che attualmente, che però è solo edito negli Stati Uniti.
Eh sì.
Resta con noi Silvana fino alla chiusura. Siamo in chiusura, se tra un po' ci scalzeranno per il GR. Allora via con il finale. Pochi istanti per ricordarvi i nostri contatti: Facebook Radio Bue Padova, su Skype Radio _ Bue _ diretta, Messenger Radio Bue @live.it o una mail diretta @radiobue.it. Sul nostro sito trovate anche il numero breve per donare un euro a Tremonti. Grazie dell'ascolto, oggi era martedì 16 marzo, in diretta Radio Bue. Alessandro vi saluta e buona giornata a tutti.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.